Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio la scopa elettrica Unlimited Bosch, senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie, è tua a solo 199 euro. Perché 1 euro batte forte, sempre.
Massimo Polidoro, psicologo, giornalista, segretario del CICAP, appassionato di tutto ciò che rompe la psiche umana. E sei uno di quelli che prendono la testa della gente e guarda come si smonta e come si rimonta per vedere come non funziona. Ciao Massimo, benvenuto.
Grazie, è un piacere.
È veramente un piacere averti qua e oggi facciamo una cogitata su tutto quello che ci viene in mente. Certo. Partiremo dalle cose più oscure della mente umana e speriamo di arrivare a qualcosa di edificante. Cosa dici? Edificante?
Sarebbe l'ottimo.
Auspicabile, e lo facciamo come sempre dopo la sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
Possiamo dire che col lavoro che si fa al CICAP anche voi cercate di non diventare cibo per gli zombie? Combattete la zombificazione?
Eh? Diciamo di sì, dei cervelli soprattutto.
Dei cervelli. Sì, perché io ho sempre seguito quello che fate al CICAP e credo che il lavoro che fate lì sia molto inserito in una cosa che spesso si sottovaluta, cioè andare a combattere tutti quei pensieri, tutte quelle idee che spontaneamente noi nutriamo. Perché da quanto mi è capitato di vedere, di capire nel corso dei miei studi, in fin dei conti capire la realtà è una cosa che impone fatica.
Certo.
E se noi invece non facciamo quella fatica, è molto facile che andiamo a convincerci di cose che spontaneamente, istintivamente, noi finiamo per sostenere. Perché siamo creature ancora molto antiche e non siamo al passo con i nostri stessi tempi. Questa è una cosa divertente.
Divertente sì, da un certo punto di vista. Nel senso che è così, noi siamo ancora i nostri antenati.
Mm-hmm.
Per tantissimi aspetti, perché così come l'uomo si è evoluto, no? E ci sono voluti... Ci è voluto tanto tempo, il cervello quindi ha richiesto tutto questo tempo per evolversi e la parte più razionale è arrivata alla fine, è arrivata per ultima, quindi è sulla superficie proprio del nostro mm-hmm. cervello, è una cosa sottilissima. Il grosso è la parte istintiva, la parte ancora animalesca potremmo dire, che quindi ha delle reazioni che sono fondamentali per la sopravvivenza,
mm-hmm.
il che vuol dire cercare di farsi subito un'idea su qualcosa, senza perderci troppo tempo a ragionare, idea che a volte è giusta, ma tante volte è sbagliata, proprio perché non hai tutti gli elementi
certo.
per raggiungere un giudizio. E questo è un po' alla base di tante credenze irrazionali, infondate, complottistiche, eccetera, perché sono spesso delle risposte, delle soluzioni a problemi, a situazioni nel mondo che vediamo per le quali o non abbiamo una spiegazione immediata oppure quelle che ci sono non ci soddisfano perché mm-hmm. ci sembrano troppo semplici, troppo
certo.
poco articolate. E da qui appunto nascono tante teorie del complotto. Di fronte a quello che abbiamo vissuto nei mesi scorsi, la pandemia, immediatamente c'era gente che voleva risposte precise
certo.
dalla scienza, a che cosa succede, da dove arriva, come ci curiamo. Ma la scienza non funziona così, la scienza non è che ha i cassettini pronti con tutte le risposte e basta andare a cercare, bisogna studiare,
certo.
bisogna indagare e pian piano arrivare a una risposta, ma ci si arriva,
mm-hmm.
ma ci vuole del tempo.
La cosa però da questo punto di vista interessante è che noi abbiamo visto questi meccanismi, quello del voler la risposta immediata, non solo dal punto di vista di persone che magari di scienza non capiscono molto, ma abbiamo visto anche scienziati
certo.
cadere in questa
certo.
cosa qua, perché voglio dire, l'abbiamo visto tutti a marzo, aprile soprattutto, ma ancora oggi intanto capita, appena c'è qualcosa di nuovo e via dicendo, c'è sempre colui che o colei che arriva e dice... Ah, è questo. Poi due mesi dopo viene smentito e ovviamente la memoria storica noi l'abbiamo già metabolizzata. Però questa cosa è interessante perché sono meccanismi da cui neanche lo studio riesce completamente ad esentarti. E allora la domanda che ti faccio è ma come si fa? Cioè se anche le persone che hanno passato l'intera esistenza ad approfondire un campo scientifico, a costruirsi un metodo scientifico per la propria mente, poi di fronte a eventi di grande emergenza cadono in queste cose, come può l'uomo comune pretendere da se stesso di riuscire a scamparla?
Infatti non è per niente facile, proprio perché anche l'uomo, come dicevo, la donna, che ha studiato, che ha raggiunto un metodo di ragionamento, che può essere quello scientifico, quando si trova coinvolta emotivamente, no? Quindi quando c'è una reazione emotiva, quando c'è un timore, quando c'è un'ansia di questo tipo, e diciamo che quella prende il sopravvento sulle capacità analitiche di ragionamento, e queste si attenuano, è inevitabile, succede a tutti. Solo che, se non altro, esserne consapevole è un passo avanti, perché almeno ti viene il dubbio, almeno inizi a dire, ma sarà davvero così? Proviamo ad andare a sentire un'altra campana, proviamo a vedere che cosa pensano queste altre persone, proviamo a vedere più punti di vista su questo aspetto, perché certo a me verrebbe da dire così e basta perché è evidente, però magari potrei sbagliarmi.
Però poi dall'altra parte, quando mi trovo di fronte a tanti punti di vista in una cosa anche emotivamente pregnante, e soprattutto su cui nessuno ha la risposta definitiva, riuscire a mantenere quell'autocontrollo è molto difficile. E, non so, io prendo l'esempio mio personale. Io durante il 2020 e questi primi mesi, io penso di essere una persona molto razionale che riesce a mantenere la distanza emotiva. Però, non solo dovuto alla pandemia, ma ad altre tante cose, molto spesso mi sono sentito soverchiato. Eppure, essendo una persona emotivamente controllata, capitavano quei giorni in cui ti sembrava che capitassero tutte lì, tutte nello stesso momento, tutte insieme. Sì. E riuscire a controllare questa cosa qua è molto molto complicato. Sì. Tu com'è che fai, se ce la fai?
Beh, come dicevamo, no? Questo è il nostro modo naturale di essere. Per esempio, il fatto che capitino diverse cose e noi cominciamo a collegarle. È così che funziona il cervello. Cerca degli schemi, cerca dei collegamenti. È il funzionamento naturale che ci permette di evolvere, che ci permette di crescere, di escogitare delle invenzioni, di trovare qualcosa di creativo, di nuovo, solamente quando tu cominci ad associare cose che magari normalmente non lo sarebbero. Però questo continuo tentativo di trovare dei collegamenti, delle relazioni di causa ed effetto, tante volte ti porta fuori strada.
Certo.
E come fai? Frenando, fermandoti, purtroppo capita a tutti, no? di prendere dei granchi. Però ecco, come ripeto, esserne consapevoli che c'è questa possibilità magari ci rende un po' più umili e ci dà la possibilità anche di dire a posteriori mi sono sbagliato.
Ecco, questo è un punto molto importante. Oppure dirlo sul momento, non lo so. Che sono due elementi che molto spesso...
Non lo so. Del resto, una cosa che, no, dicevamo prima, non è che si può pretendere la risposta. Si sentivano politici che dicevano la scienza deve darci le certezze. Ma non funziona così, non è.
Non ci sono certezze. Però in televisione erano soltanto quelli che riuscivano a dare la percezione di una certezza. Era molto un meccanismo molto molto perverso che ha peggiorato enormemente. E sai, in questo aspetto, perché per ora abbiamo parlato dell'aspetto individuale, come faccio io a... Poi entra l'opinione pubblica. L'opinione pubblica ha all'interno, nonostante sia incredibilmente, c'è un bel libro di Habermas, Critica dell'opinione pubblica, lui dice l'opinione pubblica è la cosa più recente che si è sviluppata come sapere sociale, eppure al suo interno ha i meccanismi più antichi, perché la gente è una bestia feroce. Tu da un individuo, come dicono i Men in Black, da un individuo puoi aspettarti razionalità, la gente è una bestia feroce, perché all'interno di questa cosa strana che è l'opinione pubblica si sono innestati un sacco di meccanismi che contraddicono gli atteggiamenti degli individui stessi al loro interno. E questa cosa è incredibile, perché sembra quasi che il gruppo non sia assolutamente l'insieme delle sue parti, ma sia non anche qualcosa di più, ma qualcosa di diverso.
Sì.
Questa cosa qua è difficile farci i conti.
È molto difficile. Beh, diciamo che qui la psicologia va proprio a nozze, perché no? I condizionamenti, il fatto di vedere che cosa fanno gli altri, inevitabilmente, nella maggior parte dei casi, ti fanno fare qualcosa che magari tu avresti evitato di fare, o a dire qualcosa che avresti evitato di dire perché ti rendi conto che è sbagliata. Ma quando tutti intorno a te la fanno, diventa quasi normale.
C'erano degli esperimenti che abbiamo visto anche qua con Vsauce, non so se lo conosci, Vsauce, che ha fatto degli esperimenti in cui, per esempio, non so, quattro persone, un gruppo di quattro persone, tre tutte d'accordo e una ovviamente ignara, e a distanza di pochi metri, una badante che assaliva verbalmente una signora anziana, a vedere se gli altri tre se ne stanno fermi, la persona da sola ha il coraggio di andare. E lì io mi incazzavo perché sentivo in me, cioè se io mi trovo di fronte a una roba del genere, certo, prima roba che faccio, ma io me ne frego degli altri, certo, tre, vado lì e dico, ma cosa stai facendo? Però mi rendo conto che quando ti trovi all'interno di un meccanismo poi diventa molto più complicato, sì, perché entrano anche una serie di vergogne, di imbarazzi che, certo, non siamo pronti ad affrontare. È quell'imbarazzo lì che molto spesso è molto proficuo, perché l'imbarazzo ti permette di uscire dalla zona di comfort, però è spesso ciò che ci frena completamente, sì, e che ci riporta alle risposte, quelle facili. Sì. E questa cosa qua, durante una pandemia, è devastante, perché nessuno ha il coraggio di fare il primo passo.
Vero.
C'è un bellissimo libro, ne parlavamo prima della cogitata, che è Menti sospettose di Rob Brotherton, che tu conosci bene, certo, e che è un libro illuminante. Poi per chi sta ascoltando lo metto sotto in descrizione, perché è veramente veramente bello. E lui porta avanti una tesi, dice: noi siamo tutti quanti dei complottisti. Questa è una cosa forte da dire, perché ovviamente molto spesso chi si affilia anche al debunking, chi si affilia a dei saperi scientifici, non vuole sentirsi dire una cosa del genere. Certo. E invece la tesi di Brotherton è interessante, siamo costruiti e cablati per quella cosa lì.
Eh sì, è proprio, d'altra parte se noi leggiamo, io lo consiglio sempre, tutte le volte che parlo, c'è un'occasione, Pensieri lenti e veloci di Kahneman.
Certo.
Premio Nobel per l'economia, ma uno psicologo insieme a Tversky, hanno proprio smontato la mente e i meccanismi che ne stanno alla base e tutti i bias che ci portano a vedere il mondo in un certo modo, spesso opposto a quello che è nella realtà, e a costruire, come dicevamo, no, tutte queste, certo, interpretazioni che in qualche modo o ci rassicurano o appunto ci danno una, mm-hmm, risposta, oppure ci danno la possibilità di trovare una soluzione che, certo, toglie l'ansia, certo, in quel momento, ma è esattamente il meccanismo della teoria del complotto. Alla fine.
Sì, 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 esatto. C'è un bellissimo esempio in quel libro che viene riportato dell'Università di Helsinki, se non sbaglio. Due gruppi di studio vengono messi davanti a un computer. Il computer in entrambi i casi mostra ovviamente lo schermo con le formiche, diciamo, sì, così, quello fuori, com'è che si dice? Vabbè, quello, sì, fuori, ho capito, onda, okay. E sembra che mandi delle immagini che in realtà non sono immagini. E i due gruppi vengono suddivisi così. Il primo gruppo ha il computer e la scrivania completamente disordinata. L'altro invece ha il computer e la scrivania già ordinata, e viene detto al primo gruppo: riordina la scrivania prima di, e poi dimmi quali immagini vedi. Quelli che riordinano la scrivania non vedono quasi nessuna immagine. Quelli che hanno già la scrivania ordinata vedono un sacco di immagini che non esistono. Sì. E questo è perché il nostro cervello ha fame di significato. Cioè, sì, quello è un esperimento, sì, straordinario, sì, sì, esatto, perché ti dice: guarda che tu sei una creatura disegnata per trovare pattern. Sì. E non importa quanto deficienti saranno i pattern che trovi, tu li devi, sì, cercare. Sì. E sai qual è un grosso problema? Un grosso problema è che i pattern che tu vai a trovare sono sempre collegati agli ambienti in cui ti trovi.
Certo.
Lì molto spesso si dice il gruppo fonda un po' la percezione dell'individuo, lì è veramente così.
Sì.
E come, il problema è: come fai a far uscire dal proprio ambiente qualcuno che ha costruito dei pattern completamente distorti, secondo te?
Non è facile, no? Come le persone che entrano in una setta, per esempio, mm-hmm, come fai a farle uscire? Più insisti e più si convincono, sì, di essere nel giusto, e quindi diventa ancora più difficile. Deve purtroppo succedere qualcosa che li metta di fronte a qualcosa di inaccettabile, che non è facile, perché, mm-hmm, se arrivano lì hanno abbandonato la famiglia, hanno, che ne so, certo, dilapidato tutti i loro beni, si sono dedicati, hanno fatto delle scelte talmente forti, talmente, come dire, che definiscono quella persona, che tornare indietro, rinunciare e dire ci siamo sbagliati
diventa inaccettabile.
È una scemenza, scusatemi, come quelli che prevedono la fine del mondo e poi il mondo non finisce, però hanno dedicato, certo, tutta la loro vita a quella storia lì. Adesso cosa fanno? Si sono, cosa, sbagliati?
Sì.
Guarda quelli di QAnon adesso negli Stati, mm-hmm, Uniti,
sì, sì,
ancora,
sì,
legati a questa idea e convinti che Trump in realtà è adesso il presidente.
In tanti però hanno già ritrattato tutto, Io osservo, perché io certo. Io sono totalmente pazzo e mi piacciono queste cose. Io ho passato anni con profili fake in gruppi di terrapiattisti a osservare, dialogare, ma in modo molto molto certo. metodico. E anche in QAnon ho osservato soprattutto su Telegram tanti gruppi. E io ho osservato che invece, che non me l'aspettavo, una montagna dal giorno alla notte hanno cominciato a dire: ah, ma era tutta una menzogna allora. Questa cosa qua non me l'aspettavo. Ma tanti, anche di quelli che producevano i post. Sì. Io ho visto dei gruppi Telegram con migliaia di persone e il mod, l'admin del gruppo, dire da un giorno all'altro: era tutta una farsa. E io ho detto: wow, ma che momento di lucidità straordinario. È un momento di lucidità straordinario. E mi ha fatto pensare a questa cosa. Ognuno di noi deve passare per quelle cose, cioè ognuno di noi dovrebbe passare per quell'esperienza lì. Io trovo che, avendo passato molto tempo in gruppi e via dicendo, le persone che ci sono passate e hanno poi cambiato idea siano molto, cioè abbiano letteralmente un passo avanti rispetto a chi magari ha idee giuste da tutta la vita,
certo.
ma non le ha mai dovute mettere in discussione.
Sì, quello è un passo fondamentale. Guarda, io ero già nel CICAP, avevo già fatto la mia esperienza negli Stati Uniti con James Randi, eppure quando è uscito il film di Oliver Stone su Kennedy, JFK, e l'ho visto, chiaramente sapevo poco, sulla vicenda, a parte quello che tutti sanno, beh, ovviamente mi ha convinto, perché è messa giù in una maniera talmente convincente, avvincente, soprattutto riesce, no, a toccare tutti i punti che ti fanno indignare, che ti fanno
arrabbiare. Il pretele che fa quattro curve, quella parte
certo, beh, impossibile, come fanno essere così ridicoli. Però poi, cosa succede, no? Che la cosa mi aveva appassionato, ho iniziato a leggere, a documentarmi, a sentire più punti di vista, a risalire soprattutto alle fonti, agli studi originali, alle verifiche che c'erano state, alle fotografie, ai filmati, andare negli Stati Uniti, andare a Dallas a vedere i posti, e le cose non quadravano più. Cioè funziona solo se tu lo vedi in quel contesto lì, nel film, con quella ricostruzione ad hoc. Quando cominci a guardare la realtà, ti crolla tutto.
Certo.
Allora dici, allora anche qui bisogna stare molto attenti.
Sì, no, beh, il complotto su Kennedy è uno di quelli che ha catturato anche me. Io peraltro ho letto alcune tue cose che mi hanno veramente illuminato da questo punto di vista. Però anch'io ero convinto, sai perché io, più che JFK, che è un film che in realtà è un bel film, se uno lo prende è proprio un bel film da vedere. Cioè Bill Hicks che fa quello sketch meraviglioso in cui dice: l'unica possibilità era che Lee Oswald si fosse appeso sul palazzo e dondolando riuscisse a mirare. C'è un sacco di anti e controcultura su queste narrazioni, mi viene in mente anche l'11 settembre, che però producono cultura. Io trovo che, e non so se tu sei dello stesso avviso, tantissimo complottismo abbia prodotto della letteratura pazzesca, sia nell'ambito del cinema che nell'ambito della letteratura. Voglio dire, fra i miei scrittori preferiti c'è Philip Roth ha scritto delle cose legate proprio all'omicidio Kennedy, Don DeLillo con Underworld, e io credo che quel pensiero lì sia estremamente creativo, e questo è interessante perché molto spesso chi invece fa debunking viene tacciato di essere quello che rovina la festa.
Certo.
Mi viene in mente quel bellissimo libro di Dennett, Sweet Dreams, in cui lui fondamentalmente dice: guarda, tutti siamo convinti che la coscienza sia una cosa straordinaria, metafisica, spirituale, oltre la materia. Il filosofo qui fa la parte di quello che davanti al trucco di magia svela il trucco. È ovvio che il pubblico si incazza. E questa è una cosa interessantissima. Quando tu debunchi l'omicidio Kennedy, stai rovinando un sogno.
Guarda,
sei un distruttore di favole.
Ne sono consapevole, però il mio obiettivo non è quello di fare appunto debunking, perché non mi interessa. Lo stesso Randi, il mio maestro, non si definiva un debunker, anzi era contrario a questa definizione, perché almeno nell'accezione americana, poi è stato utilizzato come termine in generale per indicare un fact checker, qualcuno che va a verificare. Ma in origine, no, era l'idea di quello che va a smascherare, quindi che parte già con l'idea che quella è una bufala e adesso ti faccio vedere com'è. Non è questa.
No.
Io non sono così, non era così Randi, non è così CICAP, nonostante ci vogliano dipingere così. A noi interessa capire, ci interessa andare lì, verificare, indagare, poi certo se scopriamo che è una bufala te lo diciamo.
Certo.
Ma siamo aperti alla possibilità che non lo sia. Certo, dopo 30 anni di esperienza, noi, ma molta di più quella degli altri, si riconoscono. Certo. A naso certe certo. cose, ormai le capisci al volo.
I meccanismi sono sempre quelli.
Quindi non è che parti prevenuto, però dici, mi sa che andrà a finire così, però vediamo, andiamo a vedere. Quindi abbiamo davvero, noi col ciclo, condotto centinaia di esperimenti, di verifiche con persone che già sapevi come andava a finire, però era interessante capire come arrivavano a credere a certe cose. E quindi io... La serie su Kennedy, per esempio, sì, sì. la faccio non tanto per dirti, ah, hai visto cosa credi, queste fesserie, sei veramente un credulone. No, la faccio perché voglio far capire come si fa davvero la ricerca, come si fa a indagare quelle che sono le magagne che ci sono nel potere. Non è che lo fai guardando due video su YouTube e due post su Facebook e hai risolto il mistero perché quello là ti ha detto che è così. No, quello è ti affidi a qualcuno che ha una sua visione, una sua ideologia da trasmetterti e magari coincide con la tua e l'abbracci, ma non sono i fatti, non è la verifica quella. E allora quello che cerco di fare è proprio questo, cioè andare a prendere ogni singola affermazione, metterla a confronto con i fatti, risalire alla ricostruzione originale, sentendo i testimoni, sentendo, guardando soprattutto le evidenze, e poi alla fine mettendo a disposizione di tutti i link per andare ad approfondire, certo. perché quello è fondamentale. Se tu non devi fidarti di quello che dico io o credere a me perché ti sono simpatico o meno, devi andare a verificare se ti interessa, chiaramente, certo. sei obbligato. Certo. Io ho fatto questo lavoro e mi affido alle fonti più credibili. Se vuoi controllare, qui c'è il modo per farlo.
Certo, certo, certo.
È un metodo, insomma, che cerco di trasmettere.
Questa è una cosa molto importante e io mi accorgo che quando noi andiamo a vedere il modo con cui le persone apprendono, soprattutto in giovane età, questa cosa qua manca totalmente. Sì. Cioè non c'è più nessuna attenzione al dare, non le risposte, ma al come ti fai delle domande, cioè cosa ti serve per andare ad approfondire qualcosa. E ovviamente abbiamo una cultura che è diventata molto nozionistica, parlo ovviamente delle scuole, dove ci si è arresi di fronte all'idea che una persona, una volta che ha il metodo, sa applicare quel metodo a ogni problema della vita.
Proprio così.
E quanto è grave secondo te il fatto che un ragazzo di 16 anni oggi, per arrivare a questo, debba affidarsi a un mezzo come YouTube. Perché lì sì veramente, tu YouTube che poi ti porta magari al CICAP, certo. ti porta a un canale, ti porta a un'associazione, perché poi ci sono gli enti che certo. lo fanno. Ma devi arrivarci per vie trasversali. E questo è drammatico. Perché tu hai persone di 15-16 anni che se gli dessi due indizi su come funziona una fallacia logica, su come si argomenta, su come si cerca, su come si verifica, gli apriresti un mondo...
Sì.
E invece niente, viene completamente tolto di mezzo questo.
Sì, guarda, infatti è una delle cose che diciamo da anni con il CICAP, ma che dice da sempre anche Piero Angela, insomma, certo. è proprio a scuola ci dovrebbe essere un momento, un appuntamento fisso, dove non si insegna tanto le scienze, no? Cioè la biologia, la fisica, che per carità, importanti, ma dove si insegna il metodo, dove si insegna appunto a ragionare, a capire come fare le domande, perché è una cosa, quella sì che ti porti, no? tutta la vita, una certo. volta che impari a ragionare ti accompagna per sempre, le nozioni te le dimentichi, le andrai a riscoprire, andrai a ristudiare, ma invece il metodo è fondamentale. Un'ora alla settimana non sarebbe necessario tanto. No?
Un'ora a scuola di metodo scientifico, di teoria dell'argomentazione. Quanto sarebbe bella teoria dell'argomentazione in cui tipo, devi argomentarmi sì, le cose, esatto. non avere ragione o torto, esatto, devi costruirmi esatto, un ragionamento. Esatto. Sarebbe fantastico. Poi siamo anche il territorio dove è nata l'ars retorica Mamma argomentativa mia. E qui invece ce la siamo totalmente dimenticata. È incredibile. E dall'altra parte c'è chi appunto dicevo... taccia questo atteggiamento di rovinare la festa. Mi viene in mente un filosofo contemporaneo che in realtà io apprezzo molto, che è Thomas Nagel, il quale ha scritto un libro che si intitola Mente e Cosmo, perché il neodarwinismo è quasi certamente sbagliato. A me, che sono un darwinista feroce e appassionato, quando ho letto questo titolo ho detto oh mio Dio, adesso faccio qualcosa di brutto. Ho letto il libro, invece è interessantissimo, e mi sono accorto di questo, che quel metodo lì non ti insegna soltanto, cioè quando tu hai un metodo per mettere in discussione le idee, non ti insegna soltanto qual è l'idea più proficua da, ma ti insegna anche a riconoscere all'interno di quelle idee proficue tutti i punti su cui possono esserci delle domande alternative. Leggermente Cosmo è stato straordinario, perché in mezzo a un sacco di stronzate incredibili, però ci sono alcune questioni che sicuramente vale la pena di porre in essere. E trovo che non rendersi conto di questo, invece aggrapparsi a quelle risposte, Kennedy è stato colpito da un proiettile che ha fatto 4 curve, ok, roba del genere, sia estremamente improduttivo proprio per la persona, per la propria capacità anche di relazionarsi. Riuscire a restare aperto alle cose più strane credo sia fondamentale. E tu lo fai perché tu, cavolo, entri in contatto con un sacco di roba strana, Massimo, sei un sadomasochista.
No, 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 no.
Ammettilo, ti diverti.
Mi diverto intellettualmente, come dicevamo, perché...
Sei un sadomasochista intellettuale.
È intellettuale,
dai, ecco,
vabbè,
adesso,
vabbè,
così.
Vabbè. Perché ci sono tante cose da imparare, sempre.
Sì. Per esempio, ti faccio un esempio, ok? Quando mi capita di dialogare con persone, adesso venerdì faccio la live su Darwin, e allora già un sacco di persone mi hanno scritto dicendo no, ma come Darwin di qua? Jung, ok? Guarda che Jung aveva maggiore importanza, perché in realtà Darwin appiattisce tutto quanto, perde tutto quanto ciò che è il valore del simbolo e via dicendo. E il punto è che è anche discutibile quella cosa lì, ma si pone sempre in modi assurdamente... perentori.
È quella, sì, l'errore.
Ed è una cosa devastante, perché tu disintegri la curiosità. Mm. Cioè, tu puoi dirmi, guarda, io ho letto cose di Darwin, su queste cose non mi ha convinto di più quello o quell'altro.
Certo, certo.
Invece dirmi, oh, Darwin, tutte stronzate, leggi questo, che peraltro ho letto, ci ho fatto anche su di lui la monografica, quindi non è... Però è una cosa pazzesca. Con quanti vi scontrate di queste cose? E com'è che le... No, combattere una roba...
No.
Come ci dialoghi con una persona,
ecco, esatto,
così,
esatto,
perentoriamente convinta?
Il mio primo approccio in qualunque tipo di confronto, se non c'è l'insulto, chiaramente. Se c'è l'insulto non c'è proprio spazio. Ma se invece c'è un tentativo di dialogo, anche magari deciso, anche una critica... Il tentativo primo è sempre quello di dire, beh, ti ringrazio, è interessante, se però vuoi approfondire, io ti suggerirei di guardare questa cosa qui, mm-hmm, poi farti un'idea e poi ne parliamo magari.
Mm-hmm.
E poi dipende, ci sono quelli che lo fanno. Mi capita, raro, ma ogni tanto mi capita qualcuno che dice, guarda, ero arrivato sul tuo canale, ero convinto che fossi questo e quell'altro, poi ho cominciato a guardare, pian piano mi sono interessato, ho letto, ho capito che invece... avevi ragione su questi argomenti e quegli altri, è una grande soddisfazione,
certo,
perché non è che converti nessuno, perché non è questo l'obiettivo, chi se ne importa, però è bello vedere che ci sono delle persone che sono disposte a valutare punti di vista diversi e a mettersi in discussione anche,
mm-hmm,
come dicevo, non capita tutti i giorni, ogni
certo
tanto capita, e quindi sono contento, e ne vale la pena evidentemente, mm-hmm, no, fare tutto questo per quelle persone che colgono, che riescono a cogliere. Poi la cosa bella che mi piace è che spesso sono ragazzi,
mm-hmm,
che spesso hanno idee molto forti, perché
certo,
appunto è normale, è naturale che sia così, e quindi con loro è anche più importante esserci,
certo,
e dare un esempio,
uno spunto, un'occasione.
Un'occasione,
secondo me è quella,
sì,
l'occasione,
sì,
ha bisogno di un'occasione, sì, assolutamente. Eh sì, c'è una grande ricerca, poi sai, lì c'è tutto un discorso da aprire su come noi, da un punto di vista proprio politico, ci siamo convinti che in realtà un ragazzo giovane sia una sorta di ciotola da riempire, in realtà non la riempi di nulla, se non di cose che dopo 2 anni dimentica e anche di meno. E questo è perché c'è una grande sfiducia. Cioè, in fin dei conti, per dare un metodo alle persone, tu devi presupporre il fatto che la persona abbia un'autocoscienza e sia capace di poi mettere in atto quel metodo. Ma se tu non hai quella fiducia lì, se tu credi che tutti gli altri intorno siano zombie e quindi incapaci di intendere, certo, e volere, incapaci di usare, di mettere sotto sguardo critico le cose, non gli darai un metodo. Perché il metodo diventa un'arma che tu usi contro di loro.
Sì.
E io molto spesso ho trovato questa cosa da ambo le parti. Mm-hmm. Io ho trovato persone con il metodo, è difficile dire, però dalla parte di chi ha idee bislacche, usare le loro idee contro altri. Ho trovato anche molto spesso all'interno del giornalismo questo aspetto, questa altezzosità, questa elitarietà. Molto spesso si dice una cosa che io detesto: bisogna educare il pubblico. No, tu il pubblico non devi educare, devi dargli strumenti, è una cosa molto,
esatto,
diversa. E tu sei anche giornalista. Quanto secondo te il modo di fare informazione oggi ha avuto impatto su questa situazione dove adesso si parla di vaccini, certo. Si parla
parecchio. Parecchio, le conseguenze di un modo di fare giornalismo che cerca così il sensazionalismo in particolare, mm-hmm, è deleterio e alimenta la sfiducia,
certo,
nei media tradizionali. È quello che come dire, ha aperto le porte all'informazione alternativa, che non è informazione alternativa, è proprio un'informazione alternativa. C'era una volta quando appunto c'era il TG1 e basta, e allora dovevi sì andarti a cercare le notizie, esatto. Da altre parti, se volevi sapere qualcosa che fosse diversa dalla versione, certo, ufficiale del governo, eccetera. Ma adesso quelle che vengono chiamate versioni alternative o stampa alternativa o informazione alternativa molto spesso è semplicemente un'ideologia che ti, mm-hmm, cerca di trasmettere un modo di guardare le cose, ma non fa del giornalismo, non fa della verifica. Purtroppo, bisogna dirlo, è colpa anche di tanti giornalisti che invece di fare il loro lavoro, verificare notizie, pubblicarle una volta, mm-hmm, che le verificate, confrontate e risalite alle fonti, eccetera, ma le butti così e poi vabbè, una bufala, sì, vabbè, dai, allora la togliamo.
Certo,
che credibilità,
certo,
puoi avere? Poi?
Certo. Non è un caso che le testate giornalistiche che in Italia oggi cominciano a funzionare siano quelle che non sono legate né a finanziamento pubblico né a un sistema di advertise tradizionale. Parlo del Post, certo, Valigia Blu, certo, e altre testate che io seguo, sono abbonato. E con grande sono io tipo Valigia Blu anche quando sono in disaccordo, però sono contentissimo di perché ti porta delle prospettive ben verificate, ben delineate. E non so se stai seguendo, però in questi giorni c'è questa polemica in Australia e in Canada con Facebook, che all'inizio, certo, ha ritirato tutti quanti gli spazi, adesso sembra che trovino e stanno tutti gioendo. Questa mattina durante la rassegna stampa tutti i giornali dicevano: oh, finalmente l'Australia e il Canada fanno la voce dura. E invece è, scusatemi il francese, ma è una stronzata quella lì. Perché in realtà quello che si sta cercando di fare è utilizzare una piattaforma che vende pubblicità, perché Facebook quello è, vende spazi, certo, pubblicitari. Lo disse anche Zuckerberg al congresso: we run ads, senator. Dice, basta. E usare quella cosa per far sopravvivere un metodo che in realtà non è più sostenibile, che è quello delle advertise, degli spazi pubblicitari, certo, ad asta, ok? Che negli ultimi 15 anni ha perso 4/5 del suo valore. Cioè, ma come fai a pensare che sia ancora perseguibile? Quel tipo di pubblicità non funziona. E quindi questo ha scatenato il panico in tutte queste testate, gli editori e via dicendo, che però non si sono fermati a dire: ok, il mondo sta cambiando, cosa facciamo? No, hanno cominciato a dire: no, acceleriamo sempre di più in quello che abbiamo fatto finora, quindi moltiplichiamo gli spazi pubblicitari anche se non si vende, quindi vengono sempre ridotti. Urliamo a più non posso. E la cosa divertente qual è? È che oggi si lamentano del lettore che non legge più l'articolo, ma sono loro i primi a non aver messo più attenzione negli articoli. Ma, e tu dici, nel metodo, nella, certo, verifica, ma no, nella grammatica. Nella Massimo, grammatica, nella grammatica. Volte, ci sono degli strafalcioni, sì, incredibili continuamente. Sì, vero, vero. E io mi chiedo, e io quando guardo, perché noi facciamo anche questa cosa quotidianamente, facciamo, mm-hmm, la rassegna stampa, ed è una rassegna, cioè siamo rassegnati, nel senso che siamo rassegnati, se le dici: cavolo, ma com'è che si esce da questa cosa qua? Perché poi guardo, non so, all'informazione negli Stati Uniti, anche là è un casino incredibile,
certo,
però c'è una densità di informazioni di qualità molto più alta, sì, rispetto a qua. Sì. E ogni tanto mi prende lo sconforto, perché mi chiedo, ma com'è che ne usciamo da questa bagarre incredibile?
Se ne esce solamente facendo quel mestiere lì, sul serio, come fanno le testate che abbiamo citato, con il tempo che serve.
Certo.
Perché se vuoi stare sulla notizia sempre e comunque, in qualunque modo, alla fine prendi anche tante cantonate, a meno che non ti limiti a dare la notizia, no? Però bisogna sempre aggiungere il B+, l'interpretazione, l'esperto che dice la cosa e poi quell'altro che dice il contrario. Sì. Quello non è, sì, un, sì, modo, sì, di, sì, informare, sì, un modo appunto di riempire un contenuto alla svelta e cercare di arrivare prima. Però,
la appunto, slow information, come si suol dire in questi casi, servirebbe un po' di slow information. Sì, 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 sì. E poi c'è anche un altro aspetto. 20 anni fa anche un po' di più, 40 anni fa, l'utente vedeva la RAI e poi doveva proattivamente cercare le cose. Oggi invece viene raggiunto da migliaia di stimoli continuamente. Sì. E quindi c'è bisogno anche, sai, io sono molto appassionato di filosofia moderna e per me Spinoza è stato uno dei più fantastici esseri umani mai apparsi sul pianeta, e lui ha scritto un trattato che sembra molto molto scritto per noi, che è il trattato sull'emendazione dell'intelletto, e lui diceva: guarda che per fare chiarezza non devi aggiungerti robe, devi toglierle, emendare, ok, devi ripulire. E per ripulire serve metodo, quindi il metodo serve per cercare, ma soprattutto per ripulire, perché quando cerchi trovi un sacco di roba inutile. Pensa a te quando ti raggiunge la roba, pensa a quanta roba inutile.
Esatto, ti entra da solo.
Dappertutto. C'era un articolo qualche tempo fa che mi ha sconvolto. Un sedicenne nel 1992 entrava in contatto mediamente con 4 narrazioni a settimana. Intendevano serie televisive, quindi telefilm, libri, musica, videogiochi. 4 a settimana. Uno statunitense sedicenne oggi entra in contatto con più di 70 narrazioni a settimana. È una roba incredibile. E al tempo, cioè nel frattempo, la capacità di selezionare, ovvero di chiederti: ma sta roba a me interessa? È stata ridotta a zero.
Zero.
Cioè David Foster Wallace nel 96 la diceva questa cosa qua, guardate che troveremo saremmo di fronte a un mondo che ci sceglierà invece di essere scelto da noi. È stato profetico perché di lì a pochi anni è arrivato Netflix, lui in una pagina di Infinite Jest descrive esattamente Netflix, cioè questa pagina straordinaria in cui un tizio va e presenta un'azienda, il progetto di non si chiamava Netflix, ma era esattamente Netflix. La gente smetterà di avere un palinsesto deciso da altri, ma deciderà cosa guardare, e uno dice: ma se poi la gente resta per un'ora decide cosa scegliere, che è esattamente quello che succede oggi. E noi abbiamo totalmente eliminato la capacità di scegliere. E secondo me questo ha un suo peso anche nell'ambito di quello che dicevamo, perché c'è un horror pleni di fronte a tutto quello che abbiamo, e ovviamente ovviamente diventi il prodotto dell'algoritmo che tu hai scelto di seguire, quello di YouTube, di Amazon. E questa cosa qua ci disabitua a quel pensiero critico.
Infatti l'unica è restare ancorati, cioè rifiutarsi in qualche modo, no? Frenarsi di fronte all'abbondanza che ti travolge in tutti questi canali. Io cerco di non seguire feed di niente, nonostante per lavoro debba essere presente in tutti i social, ma non seguo, qualche volta è chiaro che ti trovi
sì, dei Licogito so che quotidianamente, sempre, ci mancherebbe.
Però... davvero io cerco di cogliere spunti e poi di andarli a seguire, appunto andando a cercarmi il libro, andando a cercarmi l'articolo che parlava di quella cosa, e poi da lì trovare altri collegamenti, altri, per farla funzionare, insomma, no? Alla fine la testa.
In questo c'è un aspetto che a me manda sempre i matti. Io a me capita ogni tanto di dire una cosa: il mio lavoro è paradossale, è dirti di seguire meno roba sapendo che fra quella meno roba ci potrei essere io. Cioè, nel senso, tu magari oggi segui 15 podcast, seguine 4. Magari non segui neanche più me, che è paradossale questa cosa qua, perché io lo vivo il conflitto di interesse, lo vivo sulla mia pelle, perché io mi rendo conto del fatto che quello che sto facendo io sottrae tempo alle persone che potrebbero dedicare, cazzo, a leggersi Foster Wallace. Voglio dire, io ho tanta stima di quello che faccio, ma se dovete scegliere, leggetevi Foster Wallace, ragazzi. O leggetevi un Dostoevsky, o leggetevi, o andate a vedervi le conferenze del CICAP. Perché per quanto io sappia il valore di quello che faccio, però mi rendo conto del fatto che ci sarà sempre qualcosa di maggior valore. Questa cosa qua mi crea un problema, perché, allora, da un lato è una grande... Un grande stimolo a fare sempre quello che posso fare di meglio, cioè dire ok, io so che non potevo dare più di questo e basta. Dall'altro, a dare quel metodo alle persone, perché se tu oggi non dai un metodo per far chiedere alla persona: ma questa roba mi interessa, quella persona è perduta. È perduta e passerà. C'è sempre quel discorso che viene fuori: tu vuoi vedere un video che parla di chimica perché c'hai l'esame, però su YouTube c'è il correlato che ti dice: guarda che c'è un gattino che ruzzola giù dalle scale per 15 minuti, vai a guardare quello. E tu dici: vabbè, dai, per 15 minuti, esatto. E poi dopo quello c'è in realtà, certo. E finisci così, ti capita mai? Ammettilo.
No, mi freno immediatamente.
Ti freni?
Appena me ne accorgo.
Hai un autocontrollo incredibile.
No, ma per forza, ma sai perché soprattutto perché mi rendo conto che ho troppe cose da fare e quindi devo per forza.
Quindi hai un auto-nudging che ti porta sempre a... questo è interessante perché sull'autocontrollo... anche qua mi viene in mente un articolo, ho letto qualche tempo fa, ne ho parlato proprio in questi giorni, in cui sono state intervistate delle persone che durante la prima ondata negli Stati Uniti, nonostante l'ondata, hanno fatto a New York delle feste, i Covid party,
certo, come no.
Sono stati contagiati, hanno avuto anche problemi e poi li hanno intervistati. E la risposta che davano queste persone era sempre, io sapevo che quello che facevo era, però non ho saputo frenarmi. Tu che sei psicologo, a una persona del genere, cos'è che diresti? Cioè, come tratteresti questa questione? Perché io la vedo ovunque.
Sì, è un bel problema. Avere la risposta, avere la soluzione facile. Sono persone, in generale, siamo persone che non riusciamo a trattenere la soddisfazione di quel bisogno istantanea. Mm-hmm. E pian piano bisogna abituarsi a... di fronte al, che ne so io, al junk food o al...
Ecco, colpevole, non ce la faccio. Il delivery con McDonald's, caro mio, no, non ce la faccio, ho messo su tipo 6-7 kg nell'ultimo anno. Non è una buona cosa.
Uno si accorge di quello e dice, forse avrei dovuto starci più attento.
Mi stai dicendo che arriverò forse a 10 kg e comincerò a starci attento? 15 kg e
limite,
comincerò...
Metti tu un limite.
Non ce la faccio! Questa cosa qua è incredibile perché sembra quasi che siamo costruiti per scottarci e solo una volta che ci siamo scottati allora prendiamo le misure cautelative e io che ho stima della razionalità dell'essere umano questa cosa non riesco ad accettarla eppure continuo a farlo. un meccanismo terrificante diventa una sorta di cane che si morde la coda poi.
Sì, se non sei tu a mettere un freno, non lo mette nessuno.
Mi accorgo, sai cosa? Che riesco a mettere il freno su tanti elementi della mia vita, però su alcuni proprio non ce la faccio. Anche se, e questo è interessante perché dici, una volta che ti scotti in un ambito della tua vita, dovresti riuscire a gestire tutto il resto. Invece è comunque complicato. È comunque complicato. perché in realtà finché non ti scotti in quell'ambito lì, sono convinto che le persone lì arrestate o comunque contagiate durante i Covid party, magari hanno subito delle esperienze che le hanno scottate, certo. Quindi potevano permettere di... Però è un meccanismo psicologicamente inarrivabile quello di applicare quell'aspetto poi a ogni proprio comportamento.
Ma mi rendo conto che anch'io sono così, per certe cose. Io faccio fatica a rinunciare a prendere degli impegni che mi piacciono.
Interessante questo.
Nel senso che mi sono trovato a scrivere 3 libri in un anno, ma non avevo solo quello, chiaramente avevo un sacco di altre cose, perché mi piacevano moltissimo l'idea di approfondire quegli argomenti. Sì, ma le ore in una giornata sono quelle, non è che ne puoi schiacciare dentro delle altre. E quindi davvero ti trovi in difficoltà, non tanto a rispettare, perché alla fine ho sempre rispettato le scadenze, ma non vivi proprio benissimo questi momenti in cui devi davvero fare delle tirate enormi per riuscire ad approfondire bene le cose.
Chi sono gli autori che ti hanno ispirato nel tuo percorso? Ovviamente tu sei un autore molto prolifico, hai scritto un sacco di roba. Chi sono gli autori che ti hanno ispirato nel tuo percorso?
Ma dipende da... Perché io, sai, mi hanno ispirato tanto i saggisti quanto i romanzieri,
certo.
A volte. Per dire, Stephen King è una figura di riferimento, nonostante io possa aver scritto, metti, anche qualche romanzo o qualche thriller, ma non è quello il mio campo principale. Però il modo di ragionare, di scrivere di una persona come Stephen King, il rigore, la pulizia, no? Il togliere, l'eliminare il superfluo è fondamentale anche quando fai saggistica.
Certo.
Perché se cominci a riempire di roba un testo, la gente si perde, no? Tu stesso ti trovi una marea di informazioni, invece devi proprio trovare un percorso che sia pulito, chiaro, che ti dia una, e comunque sia avvincente, perché poi c'è anche quello, lui riesce a essere pulito, chiaro, ma ti immergi in quel mondo
assolutamente
e dove ti ritrovi. Quindi, per dire, un romanziere può insegnare tanto a chi scrive invece non fiction. E poi ci sono autori invece proprio di pura non fiction. Beh, sai, io crescendo, il primo libro che mi ha aperto gli occhi è stato il libro di Piero Angela, chiaramente, perché si occupava di quegli argomenti che mi appassionavano sin da bambino. Ero un ragazzo, non è che fosse chissà chi, però lo faceva in un modo completamente diverso rispetto a tutti i libri che avevo letto fino ad allora. E a me piacevano molto il mondo del mistero, del paranormale, gli UFO, il triangolo delle Bermuda, Uri Geller, tutte quelle cose straordinarie che sembravano vere e che tu volevi tanto che fossero vere, e però quando leggevi questi libri, perché non esisteva internet, ricordiamolo, restavi sempre un po' in sospeso, dicevi sì, bello, fantastico, però mi sembra che manchi un qualcosa. Quando ho letto il libro di Piero Angela, Viaggio nel mondo del paranormale, al di là dei temi che toccava, che mi appassionavano, ho scoperto lì il metodo scientifico, io l'ho scoperto leggendo quel libro. E davvero mi ha aperto una porta su un mondo, su un modo di ragionare, e mi ha così entusiasmato che alla fine gli ho scritto una lettera.
Ah sì, sì, l'ho letta questa storia qua, sì, che tu gli hai scritto una lettera e lui ti ha risposto.
E lui, con mia enorme sorpresa, mi ha risposto, ma non solo, ho scritto anche una lettera in quel momento a James Randi, che era il protagonista un po' di questo libro. James Randi, per chi non lo conosce, è stato un grande illusionista prima e poi il più grande indagatore di misteri sulle orme di Houdini, no? E smascheratore lui sì di tantissime bufale. E ho scritto una lettera a tutte e due dicendo che tanto mi avevano appunto aperto un mondo e aperto un modo di ragionare. E poi niente, io dicevo in particolare a Piero che se mai fosse nato anche in Italia un comitato come esisteva negli Stati Uniti, fondato tra l'altro proprio da Randi, che indaga queste cose con un approccio scientifico, avrei fatto qualunque cosa, anche pulire i pavimenti se serviva, no? Qualunque cosa, perché mi appassionava tanto. E con la mia enorme sorpresa, io appunto ero 15enne, 16enne, ero andato in vacanza con la famiglia, poi tornato a casa ho trovato due buste nella cassetta delle lettere, una veniva da Rai, Viale Mazzini, Roma, e l'altra veniva dagli Stati Uniti, James Randi. E tutti e due mi avevano risposto, tutti e due colpiti dal fatto che un ragazzo si appassionava con questo approccio, no? Critico. E insomma, per farla breve, poi Randi è venuto in Italia, Piero mi ha invitato, ci siamo conosciuti, ci siamo incontrati e mi hanno fatto quella proposta che non si può rifiutare.
esatto. Bellissimo, bellissimo. È una bella vicenda questa. E peraltro mi viene in mente, io quando ho incontrato Piero Angela al Festival di Camogli della comunicazione, il nostro primo incontro è stato subito uno scontro, perché la prima cosa che ho detto: salve Riccardo, filosofo, e lui mi ha risposto dicendo: salve, ma i suoi colleghi dicono un sacco di baggianate. È stato un momento proprio bam, e dice: bene, la serata è cominciata alla grande. Poi ho cenato lì, c'erano barbei e c'era anche Piero Angela, è stata una bellissima serata, bellissima chiacchierata, e mi rendo conto lì che la filosofia in Italia ha fatto un sacco di danni. Mi rendo conto che la filosofia in Italia ha fatto il contrario di quello che la filosofia dovrebbe fare, perché ovviamente noi, ammalati di idealismo fino al midollo, col bisogno di dare le teorie sull'eternità e sul noumeno e su qua e su di là, ci siamo dimenticati che la filosofia dovrebbe invece essere quel discorso che, ripulendo il superfluo, ti dice: guarda, queste domande te le puoi fare, però non ti porta da nessuna parte. Queste domande invece magari ti danno qualcosa. E noi in Italia abbiamo totalmente abbandonato. Quando Piero Angela mi disse così, ho detto: mi sa che col CICAP non ci collaborerò mai, io sono filosofo.
No,
una battuta ovviamente, però è stato un momento interessante. Quanto scontro avete avuto nel corso della vostra storia con teorie filosofiche?
Ma guarda, in realtà no, nel senso che filosofi della scienza ce ne sono sempre stati nel CICAP sin dalla fondazione, Torato di Francia e tanti, insomma. In realtà non con la filosofia, proprio perché il CICAP nasce non tanto con l'idea di discutere le idee delle persone o le credenze. Un'altra cosa che per sé, cioè, molti fraintendono o vogliono fraintendere che noi ce l'abbiamo con chi crede a qualcosa. No, ognuno è libero di credere a quello che vuole. A noi interessano i fatti.
Certo.
E soprattutto ci interessano tutte quelle cose che si possono indagare con la scienza. Quindi vuol dire cose oggettive. Quindi il fenomeno,
l'evidenza,
il pieno che si piega, il tavolo che si solleva, ma anche la statuina della Madonna che piange.
Certo.
Perché non è una questione, un discorso religioso quello. Quello è un oggetto di gesso di quello che è, che dovrebbe trasudare un liquido, sangue addirittura. Beh, questo dal punto di vista scientifico, chimico, fisico è straordinario. Andiamo a vedere, no, che cosa succede. Questo ci interessa. Però ci fermiamo lì, facciamo l'indagine, facciamo la verifica, arriviamo a una conclusione quando possiamo, a volte non possiamo. Prendi San Gennaro. Il sangue di San Gennaro è una di quelle cose su cui si è arrivati Garlaschelli, Della Sala e Ramaccini, che hanno fatto questa ricerca pubblicata su Nature, quindi ha avuto una risonanza di un certo tipo. Non è che hanno potuto esaminare l'ampolla di Napoli, perché non puoi, perché è una reliquia, perché anche se non fosse vera è comunque un simbolo. Anche se tu gli dici che non è necessario aprirla, si può studiare anche semplicemente da fuori, una spettrometria, ci sono tanti sistemi per, senza aprirla, farsi un'idea di che cosa ci potrebbe essere dentro, e non si può fare comunque. Nonostante questo, il massimo che puoi fare in un caso così è un'ipotesi.
Certo.
Un'ipotesi che sia realistica dal punto di vista storico anche, perché quando compare la reliquia di San Gennaro? Compare nel Medioevo, compare nel 1300, perché le primissime registrazioni che ci sono di questo sangue, di questa ampolla, insomma, sono del 1300. Prima non se ne parla assolutamente, ma San Gennaro dovrebbe essere un santo vissuto e perseguitato dai romani nel IV secolo dopo Cristo, cioè 1000 anni prima. Come sai, moltissimi dei santi che c'erano nel calendario in realtà sono stati inventati poi dopo che il cristianesimo ha avuto la meglio, diciamo così, e servivano figure di riferimento, e quindi si sono create questi martiri, queste figure storiche inesistenti. Quindi non sappiamo nemmeno se è mai esistito un San Gennaro e se davvero passava per strada di lì qualcuno con un'ampollina che si è messa a raccogliere sangue in quel momento. Ecco. Però nel 1300, quando compare, ed era il periodo in cui le reliquie erano al massimo della diffusione, dove tutti volevano un pezzo di un santo, di qualcosa per rendere concreta, no, la loro fede. I sangui miracolosi erano centinaia e centinaia. Ancora oggi a Napoli ce ne sono più di 200 di reliquie di sangue.
Anche quello di Voldemort mi hanno detto che c'è. Cioè, nel senso, è molto, molto, molto ricercato, quello molto ricercato.
Okay.
Quello. Sì, sì, sì.
Beh, insomma, se tu immagini di essere nel 300, 1300, di essere un pittore, o un alchimista, uno che mescola sostanze per qualche motivo, e ti incappi in qualcosa che ha un comportamento strano, che è solida, ma dopo un po' che la cominci a muovere diventa liquida, e poi quando la lasci lì ritorna solida, e poi ancora liquida, eccetera, e così magari ti viene in mente di farci qualcosa.
C'è.
Magari per caso te la ritrovi e qualcuno ci racconta su una storia e vabbè, e comincia a circolare come la reliquia di. Come si fa una cosa del genere? Si può fare nel 1300 o solo oggi che abbiamo certe strumentazioni, certe capacità, potremmo farle? L'ipotesi fatta da Garlaschelli e soci è stata proprio quella di mettersi nei panni dell'alchimista del XIV secolo e trovare delle sostanze che erano disponibili all'epoca. Infatti, se tu prendi carbonato di calcio che trovi nel guscio delle uova, cloruro di sodio che trovi nel sale marino, molisite, che è un minerale che trovi alle pendici dei vulcani, guarda caso, e li trituri, insomma, con un pestello, li riduci in polvere, poi li fai passare con dell'acqua attraverso un budello animale, come si usava all'epoca, li filtri, insomma, ottieni una sostanza scura che, lasciata riposare, si solidifica.
Ok.
Però poi, quando la muovi in questa ampolla dove tu la puoi mettere, e se riceve appunto questi movimenti, cambia di stato, diventa liquida. È un meccanismo tissotropico, si chiama, conosciuto oggi tranquillamente, no, in fisica e in chimica, ma che all'epoca sicuramente sembrava straordinario. Questa è l'ipotesi però che abbiamo fatto.
Certo,
non abbiamo risolto il mistero.
Non c'è possibilità di analizzare.
Ecco, questo lo dico tranquillamente, non l'abbiamo risolto. Noi non lo sappiamo se dentro c'è una sostanza di questo tipo. Può anche darsi che sia qualcosa invece legato al calore. Perché un'altra reliquia che invece abbiamo potuto esaminare, e Galaschelli è andato, l'ha presa, gliel'hanno fatta proprio esaminare, si è scoperto che era un grasso animale, tinto di rosso, che quando il sangue di San Lorenzo era questo,
okay,
vicino a Roma, in una chiesa di Roma, che quando raggiunge 29 gradi, 30 gradi centigradi in estate, San Lorenzo, il 10 agosto, si scioglie.
Okay, okay.
Ma è grasso che si scioglie, chiaro, risolto,
sì,
no?
Sì.
Nel caso di San Gennaro, no.
Non lo sappiamo, ci sono delle ipotesi interessanti. Questo. Sai, su questo mi viene in mente che questo tipo di atteggiamento ha anche l'effetto di svelare qual è la vera fede. Sai, c'è una differenza per me fra religiosità e avere fede. E io una cosa che dico molto spesso è: ho conosciuto pochissime persone di fede nella mia vita e le invidio, perché la fede è una cosa straordinaria. La religiosità invece ha bisogno di quei feticci. Ora, mi sono sempre chiesto, io da piccolo fui portato a Torino per la sindone e quando sono stato di fronte alla sindone mi sono chiesto, io non ero una persona particolarmente credente, vabbè ero anche un bambino, però poi ho sempre perso sempre di più questa via, con grande rammarico delle mie maestre e via dicendo, però andava così, e da fronte alla sindone mi sono proprio detto, ma c'è bisogno di questo? Tu lì non stai nutrendo la fede, perché la fede non ha bisogno del biglietto d'ingresso materiale, ok? Non è che hai bisogno della prova. Se hai la prova non è più fede, cioè nel senso è proprio non hai più bisogno di credere se hai la prova. Questa cosa qua l'ho sempre trovata incredibile, perché in realtà attiene a uno spettro di comportamenti che non ha a che fare con la capacità di credere in qualcosa, ma proprio con l'incapacità di credere in qualcosa. Cioè potremmo dire persino che il CICAP aiuta la vera fede, perché questo sarebbe, secondo me, sarebbe un ottimo.
Guarda, adesso tu appunto lo dici così, ma mi è capitato più volte di trovare sacerdoti, di trovare persone religiose che sono totalmente d'accordo.
Certo.
E incredibilmente uno dice, certo, ma come? Ma voi andate a smontare le Madonne che piangono? Sì, ma appunto proprio per questo motivo.
Sì, perché cioè la fede io non l'ho mai vista come qualcosa che ha bisogno di una prova materiale. C'è un bellissimo film, non so se tu l'hai visto, che è Silence di Martin Scorsese. Mm-hmm. Te lo consiglio perché è uno straordinario, racconta è preso da un romanzo anch'esso molto bello, però il film incredibilmente raggiunge delle vette ancora più elevate. Mm. È la storia dei missionari gesuiti che andavano in Giappone fra il 600 e il 700 a convertire e portare il Vangelo, e i giapponesi non volevano saperne di Vangelo, infatti furono martirizzati quasi tutti, fu un massacro incredibile, e due missionari vanno in Giappone perché il loro padre spirituale a quanto pare si era convertito allo shintoismo, lo shintoismo giapponese, quindi vanno là per vedere se è vero, effettivamente lui si è convertito, e lì poi c'è la vicenda che viene raccontata, e il punto fondamentale di questo film è che, guarda, la fede è una questione di silenzio, cioè la fede non attiene alle cose che dici, che mostri, perché la ritualità, la cerimonia, il feticcio, l'oggetto, la reliquia, sono tutte cose che addirittura contraddicono la fede. Finché tu porti avanti quella roba lì, stai dimostrando di non avere fede. Questa cosa qua è una delle cose più rivoluzionarie che si possano dire, perché noi siamo invece in una cultura che ha fatto dell'oggetto,
certo,
il fondamento della fede. E questo è un problema, perché in realtà tu stai facendo un lavoro contro la stessa fede. Non è un caso che poi nella Bibbia e anche nei Vangeli si dica sempre, cioè, non ti farai immagine della divinità, eppure ce ne facciamo un sacco.
Assolutamente.
Ci sono altre cose, tipo anche sulla sindone, ok? Io ho messo sempre, non ho mai letto tantissimo, sì, sulla sindone, perché dopo quella volta lì avevo già deciso, ho detto, vabbè, cioè nel senso, è lenzuola, va bene, è colpa mia, avevo già deciso, quindi in realtà contraddendo ciò che stiamo dicendo, però la sindone è un altro oggetto che periodicamente torna, certo, alla ribalta. Certo. E su quello ci sono degli studi che avete fatto, siete riusciti a analizzarla?
Allora, guarda, in realtà, sai, quello è un discorso chiuso, che però ci sono persone che non vogliono tenere chiusi in nessun modo, nel senso che quando è stato fatto l'esame con radiocarbonio sulla, sì, sindone, su diversi campioni, su diversi laboratori, e tutti quanti hanno concordato, collocandola, guarda caso, ancora una volta nel 1300.
È una pacca di persone creative in 1300.
Esatto. E soprattutto collocandola nello stesso periodo in cui compare la prima citazione, ancora una volta, vedi la corrispondenza, in Francia, dove il vescovo aveva scritto al Papa dicendo: guardate che qui c'è qualcuno che fa commercio con un'immagine falsa di Nostro Signore, che cosa devo fare, perché questi sono dei truffatori in sostanza. E la risposta è stata: beh, se la tengono come simbolo di quello che è, basta che non si raccolgano soldi. No? Questa è la prima citazione.
Ironia
che c'è
della storia qui proprio, è bellissimo questo, bellissimo.
E quindi direi che dopo che è stato fatto questo esame, il discorso è completamente chiuso. Poi è chiaro che chi invece ha bisogno di quello cerca in tutti i modi di screditare, di smentire l'analisi scientifica, nonostante le stesse autorità nella Chiesa avessero accettato il risultato, no? Sì. Questi sono i risultati, questa è la scienza, non è che si può andare contro e smentire. Invece no, come tu sai, la negazione del fatto è alla base, no, proprio della dissonanza cognitiva, certo, insomma, il fatto, certo, che non puoi accettare dei fatti che smentiscono quello che ti identifica, che ti caratterizza. E io vedo la stessa cosa, cioè questo bisogno di avere comunque una prova e andarla a cercare altrove, perché magari la religione tradizionale non convince più, non soddisfa più, appunto perché manca questa oggettività, allora se la vanno a cercare nell'ufologia, se la vanno, certo, a cercare gli antichi, certo, astronauti che ci hanno creato, che ci sorvegliano.
Prometheus, gli antichi astronauti, esatto. sì, certo. Sai, a me sorge sempre un dubbio su questo punto. Hai detto bene, hai detto ci sono persone che hanno bisogno di quella cosa lì. Anche di fronte alle evidenze, il radiocarbonio mente, è indubitabile. Secondo te, il metodo, la scienza, ha lo stesso potere emotivo che può avere una cosa del genere? Perché a me viene sempre questo dubbio. Quello Jung, riprendendo un autore che abbiamo citato stavolta positivamente, Jung diceva: il simbolo è potente perché riesce a imbrigliare tanto un discorso razionale quanto uno emotivo. Ed è questo il motivo per cui siamo creature simboliche, cioè il simbolo a noi serve per dare un ordine alle cose, dal simbolo più basso, che è un segno, fino al simbolo più quello religioso e via dicendo. E la scienza e il discorso scientifico, secondo te, hanno la capacità da sole di imbrigliare quell'energia? Perché io, da appassionato di scienza, mi rendo conto che è un discorso che colpisce parti del cervello completamente diverse.
Sì,
che infatti,
sì,
poi vengono colpite dai marchi Apple. Cioè, quando c'è quello studio, quando un appassionato Apple vede il logo Apple, si accendono le stesse cose di un fedele che vede la sindone. E quella roba lì può essere colmata, secondo te? Cioè, ci può essere una sostituzione di questi elementi?
È una bellissima domanda, è una bellissima sfida, no? Riuscire a trasformare la scienza in qualcosa che riesce a generare quel tipo di attaccamento, di entusiasmo, che c'è per tante persone che si occupano di ricerca, per tante persone che si appassionano alla scienza, alla scoperta, perché è meraviglioso quando tu inizi, certo, a entrare nel discorso, ad approfondire, capire, no, quante cose si sanno, ma quante ancora non ne sappiamo, è meraviglioso, però non è così per la massa delle, certo, persone, non è così per tutti, mentre invece il discorso così soprannaturale ti cattura immediatamente, se appunto sei persona che è pronta a cogliere, certo, quel tipo di,
certo,
messaggio.
Certo, certo. Quando io guardo a questi passaggi storici, per esempio hai citato il 300, mi rendo conto che quella è un'epoca in cui il cristianesimo in Europa si è rafforzato enormemente, era la lotta contro i paganesi, il paganesimo e via dicendo. E cos'è che ha aiutato? Ha aiutato il fatto che ci sono stati tanti narratori, voglio dire, Dante non è stato un narratore di grande rilievo lì per un puro caso, è perché era un narratore che era molto all'interno anche del dibattito all'interno della religione e via dicendo. E quindi mi rendo conto che da un certo punto di vista potremmo dire che la religione è diventata una cosa, in questo caso il cristianesimo, e poi potremmo fare l'esempio con tante altre religioni, però esplode dal punto di vista della massa quando tu gli dai delle storie, quando tu produci dei simboli. Se guardo ad oggi mi rendo conto che la scienza non ha ancora prodotto i suoi simboli. Ci sono delle simbologie, ma sono ancora molto molto embrionali. Secondo me possiamo vederle nella letteratura legata alla scienza. Cioè, mi viene in mente Asimov, visto che io sono, certo, un appassionatissimo, non so se anche tu sei appassionato di fantascienza e via dicendo, però Asimov, Philip K. Dick, potrebbero essere quegli aspetti che produrranno una simbologia. Cioè, è altamente probabile che l'essere umano, di nuovo, essendo una creatura simbolica, arriverà ad appassionarsi della scienza, letteralmente, come oggi siamo appassionati della sindone, perché la scienza produrrà i suoi simboli. E quindi è probabile che un giorno magari la scienza sia un sapere che va a secolarizzarsi così come si è secolarizzata anche la religione negli ultimi secoli, e che le narrazioni letterarie entrino in contatto, come dire, con il midollo della scienza, e quindi che le scoperte scientifiche verranno anche interpretate e anche utilizzate in concomitanza con quella che è la fantasia che la scienza ha prodotto, perché ce n'è tanta di fantasia nella scienza.
Certo. Questa è una cosa che sfugge a molti, no? Che se tu non hai fantasia, in realtà non ti mettere nemmeno a fare scienza. Invece il messaggio che spesso passa è: ma voi spegnete ogni fantasia, No, la scienza è proprio la ricerca.
Certo.
E poi la ricerca di quello che non sa.
Certo.
No? Voi non siete contro il mistero. Ma come fa lo scienziato a vivere se non ci sono misteri?
Certo.
È lo stimolo.
Assolutamente, assolutamente. Sai, da questo punto di vista, secondo me, c'è un atteggiamento un po' ingenuo da parte di alcuni. Mi vengono in mente, non so, Edoardo Boncinelli, per esempio, ok? Di cui ho grandissima stima, ha scritto dei libri straordinari. Però mi rendo conto che nella sua opera lui molto spesso ha detto una cosa, che è: la scienza deve fare a meno di tutte queste cose qua. Secondo me quello lì è un errore. La scienza deve colpire l'immaginazione, non per contraddire la scienza, ma perché, come ogni grande discorso umano, ha bisogno di concretizzarsi in pattern che non siano soltanto il dato, il fatto. Perché il dato, il fatto, a parte che lo sappiamo bene, i dati sono colmi di storie intorno, quindi anche lì c'è tutto un discorso enorme.
Certo.
I dati sono già delle simbologie, per quanto molto tecniche, però lo sono già. Però in realtà, dal mio punto di vista, la scienza in questo secolo e nel prossimo secolo dovrebbe cercare di non sminuire quella che è, per esempio, la letteratura e anche quei saperi che sembrano molto borderline. Per esempio, una delle opere che io ritrovo più divertenti e molto, molto ingenue è Ballando nudi nel campo della mente, di... com'è che si chiama? Quello, l'inventore della PCR.
Sì.
Oh mio Dio, è morto 2 anni fa.
Sì.
Ah!
Aspetta che ci arriviamo.
C'è.
Non c'è qualche amico che
ballando
ci
aiuta? Nudo, sì. Ballando nudi nel campo della mente. Aiutaci, Fede. Ti prego.
L'inventore della CPR.
Della PCR.
Della PCR.
C'ho un'amnesia incredibile. C'ho anche fatto un video io su di lui, pensa a te.
No, aspetta. Arrivo.
Vai, vai.
Polymerase chain reaction... Kerry Mullis.
Kerry Mullis, grazie. Mamma, mi veniva in mente la K, ma non... lui è stato una mente straordinaria ed era completamente deviato, perché lui nei suoi libri ci metteva dentro il rapimento degli UFO. Non so se l'hai letto,
certo,
il suo libro.
Ecco.
Cioè, che è stato rapito dagli UFO.
Sì, sì.
Seguiva l'astrologia. E
Coniglio parlante.
Poi vabbè, era uno che ha fatto uso di LSD e via dicendo, allegramente.
Aiutato.
Però lui a un certo punto dice una cosa straordinaria. Lui dice: io mi rendo conto che tutte queste cose, per la gran parte delle persone che fanno parte del mio mondo, sono delle stupidaggini incredibili. Ma senza di queste non avrei mai raggiunto il Nobel. Cioè, la mia scoperta scientifica è legata a una montagna di cose che non hanno minimamente a che vedere con la razionalità. Perché anche lo scienziato, come diceva Feyerabend in una pagina bellissima, dice: non c'è niente di male nello scoprire che uno scienziato è arrivato alla sua più grande scoperta non con l'intento di arricchire l'umanità, ma con l'intento di infilarsi nelle mutandine della sua assistente. Ok, che è una frase che riassume perfettamente. La scienza non può permettersi di escludere queste cose. E questa è la cosa che vorrei dire. Un giorno magari avremo anche qua Boncinelli, non lo so. Però vorrei dirgli questo: la scienza non può permettersi di escludere queste cose, perché queste cose anche nella vita degli scienziati giocano un ruolo fondamentale. E se lo giocano adesso, chissà nei prossimi 300 anni, 400
certo,
anni.
Certo.
Potremmo avere una religione della scienza un giorno. Questa ti ha fatto male,
questa ti ha fatto male.
No, non esageriamo. Però credo che il connubio fra la scienza e la letteratura e l'arte diventerà sempre più forte.
Guarda,
perché è fondamentale.
Se pensi a una figura come Leonardo,
sì.
È proprio l'emblema di questo, no? L'incrociarsi di una curiosità assoluta.
Sì, sì, sì.
Artistica all'inizio, ma che poi diventa una curiosità scientifica prima della scienza.
Certo, certo.
È una figura che personalmente mi affascina tantissimo, cui ho dedicato tutto il 2019 proprio perché era il suo anniversario e ho scritto e ho raccontato, ma è incredibile, è come 500 anni fa quest'uomo già aveva il nostro modo di pensare, di ragionare, nessuno lo capiva chiaramente, sembrava certo. Un matto. Sembrava...
Ancora oggi tanti direbbero ma cosa è, cioè, sto qua, ma cosa
sai,
dove
sai dipingere da Dio, cosa perdi cosa? Tempo a cercare di capire, ma cosa...
Sì, è vero, è vero. È una figura totalmente priva di pregiudizio. Io quando penso alle cose scritte fatte da Leonardo mi rendo conto che la sua grande forza era quella lì. Quando vedeva qualcosa non stava lì a dire secondo me è questo. Vado a vedere.
Esatto, lui si definiva un discepolo dell'esperienza.
Sì, sì, sì.
E diceva diffida di quelli che parlano ripetendo quello che hanno letto. Perché lì sono trombetti, li chiamava lui.
Bella questa. Sì, questo è veramente fondamentale. E credo che sia un atteggiamento da spandere da ambo le parti. Da ambo le parti, tanto da quelli che credono in cose assurde, quanto a quelli che si occupano di scienza. Che sai, poi concludo dicendo questo. Trovo molto spesso, per esempio, leggendo molto Dennett, io mi accorgo di questa paura. Molto spesso nell'ambito scientifico si teme di parlare di certe cose perché si ha paura che ciò che hai buttato fuori dalla porta rientri dalla finestra. Quando per esempio Dennett parla della teleologia rispondendo a Nagel, ovviamente la teleologia è stata espulsa dal discorso scientifico proprio grazie a Darwin, è stato lui il primo a veramente a buttarla fuori del tutto. E Nagel fa dei ragionamenti in questo e mi accorgo che sono dei ragionamenti che sono sbagliati ma possono aprire dei campi di discussione interessanti. Dennett dice no, di questa cosa non se ne parla perché di no, perché rischia di far tornare l'intelligent design e via dicendo. E io credo che quella paura lì chi si occupa di scienza deve togliersela. Se non ci togliamo quella cosa lì non riusciremo, rischiamo di chiudere alcuni discorsi che potrebbero essere molto interessanti. Questo sì. lo vedo molto. Per concludere, perché si conclude sempre così la cogitata, tre libri, uno l'hai già citato,
okay.
Quindi altri due, che è quello di Piero Angela, altri due libri che tu diresti proprio, questi ragazzi bisogna leggerli, perché a me hanno cambiato la vita, che siano romanzi, saggi, non importa, qualsiasi cosa, perché poi li metto in descrizione per chi vorrà cimentarsi.
Difficilissimo.
Vero? Difficilissimo. Vero? Porca ci piacciono le domande difficili qui.
Troppo. Vabbè. Allora, proviamo a dire, uno naturalmente ve lo dico, Viaggio nel mondo del paranormale di Piero Angela,
è quello
se
il
vi
primo.
Appassionano questi argomenti, se, soprattutto se volete capire il metodo scientifico, è un ottimo approccio divertente, quello sicuramente. Poi, visto che abbiamo citato prima Stephen King, devo dirti anche un suo libro, naturalmente, che anche lì un'impresa sceglierli, mi piacerebbe dire... 11-22-63, che è quello dedicato al caso Kennedy, dove c'è un viaggio nel tempo meraviglioso, ma non dico quello, e invece dirò Stagioni diverse, giusto perché ci sono solamente due racconti fenomenali.
L'ho letto un sacco di tempo fa e l'ho rimosso quasi completamente.
No, vabbè, ma è una raccolta di quattro racconti.
Sì, sì, è vero, è vero.
Uno è Stand By Me, il corpo. L'altro è The Shawshank Redemption, cioè Le ali della libertà, e già questi due racconti ti riempiono l'animo, e soprattutto per come sono scritti. Però, insomma, giusto per citarne uno, dovendo scegliere per forza. E il terzo libro non è facile, però devo dire che quando studiavo psicologia, in mezzo a tante cose molto interessanti, molto importanti da conoscere in tutti gli ambiti della psicologia, quando ho letto, più di uno, vabbè, non dico uno solo, Le armi della persuasione di Robert Cialdini, anche lì si sono aperte tante porte perché... che si trova facilmente ancora oggi in stampa, è uno dei libri più venduti, ti aiuta davvero a capire come ci lasciamo convincere da tante cose, da tanti aspetti, lo vedi nel marketing, lo vedi nella pubblicità, lo vedi nelle contrattazioni, lo vedi nella televisione, in qualunque cosa. Però non vorrei che citare questo qui mi toglie, come dire... l'altro libro che ho detto prima, cioè Pensieri lenti e veloci di Daniel Kahneman.
Ah, ok, così c'è un tre e mezzo. Bellissimo. Quindi, se siete in differita, trovate questi libri sotto in descrizione, leggeteveli, magari fate un viaggio nel metodo. Su Stephen King io ho ricominciato a leggere Il ciclo della Torre Nera. Che...
Ah, ma guardi, io ce l'ho lì da un pezzo e devo decidermi.
Ah, non l'hai ancora letto?
Ma no, perché tutte le volte inizio
un appassionato
poi
di
devo
King,
andare fino in fondo.
Un appassionato di King che non ha mai letto Il ciclo, no. Scoprirà delle cose molto belle. Ti piace It?
Sì, ma tantissimo.
E allora La Torre Nera, soprattutto verso il terzo o quarto libro, ti fa fare i salti mortali.
Me la sto tenendo per la pensione.
È una lettura che ti prende un po' di tempo, effettivamente, un po' di tempo. Bene, guarda, Massimo, è stato veramente un piacere chiacchierare. E ovviamente sotto in descrizione metto il tuo canale, insomma, poi i progetti e i libri che vorrai segnalarmi. A voi tutti, se siete in live, non uscite perché adesso leggiamo qualche domanda, quindi mi raccomando, non uscite. Per tutti quelli che sono in differita, sapete cosa fare, ragazzi. Dovete condividere, andare a prendere i libri, leggete i libri, cacchio, sempre. Sì. Non comprateli solo per metterli su Instagram, perché c'è questa moda, ok? Compro il libro, lo metto su Instagram, è letto. No, lo devi leggere. E quindi andate a dare un'occhiata ai link sotto in descrizione e noi ci rivediamo per la prossima cogitata, Massimo, perché insomma questa è stata bella, abbiamo altri mille sentieri da percorrere, prima o poi ne facciamo un'altra. Grazie a tutti per essere stati qua con noi e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.